contro Radio Notizie Estate.
Le 12.45 l'informazione regionale di 60 ettari di bosco andato a fuoco, il bilancio degli ultimi incendi che hanno colpito il Mugello secondo l'Unione dei Comuni. L'ultima emergenza incendi ha richiesto l'impegno di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Sentiamo in diretta Domenico Guarino.
Sì, il tema ovviamente è capire le cause del fenomeno per scongiurare il più possibile che in futuro si ripeta un bilancio così pesante. Allora, certo, il caldo di quest'estate, certo la siccità, soprattutto però per i sindaci del Mugello i terreni privati abbandonati, le aree incolte, boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli mai rimossi, un mix, dicono i sindaci, esplosivo che aspetta solo la scintilla. E la scintilla arriva, che si tratti di dolo, menefreghismo, incompetenza, superficialità, la distruzione degli ecosistemi è totale. I sindaci ricordano che il fuoco non uccide peraltro solamente gli alberi, ma cancella la biodiversità, sterilizza il suolo, spazza via le microfauna, insetti, larve, alterando equilibri biologici che poi richiederanno decenni per ricostruirsi. E dunque prevenzione. I comuni invitano i cittadini a fare attenzione durante i picnic, ad esempio scegliere un pranzo freddo anziché accendere un barbecue può salvare un bosco, non fumare naturalmente, un mozzicone gettato non spento al 100% è un'arma termica, la sosta dei veicoli, una manovra che richiede cautela perché parcheggiare l'auto sopra l'erba o le foglie secche espone al rischio che il calore e la marmitta catalitica generi appunto un principio di incendio tale da distruggere peraltro anche la vettura. Insomma, comportamenti semplici, banali, che però possono essere fondamentali per evitare la mattanza di boschi e il proliferare dei roghi. A te la linea.
Grazie Domenico Guarino. E ultimi giorni per l'ondata di caldo straordinaria che ha visto le città della Toscana tra le più colpite. Matteo Rossi dell'AMA anticipa ai nostri microfoni i cambiamenti che arriveranno da domenica.
Dunque, ancora diciamo la settimana si chiude complessivamente all'insegna dell'alta pressione e del tempo stabile, quindi anche molto caldo. Oggi è una giornata con tanto sole, qualche addensamento nel pomeriggio atteso sulle zone montuose, non si esclude anche la possibilità di qualche brevissimo acquazzone, ma limitatamente all'Appennino settentrionale. Per il resto venti deboli, mari poco mossi, le temperature restano stazionarie, massime e quindi ancora molto molto alte, e i valori più alti nella zona di Grosseto, che dove si attendono circa 40 gradi, ma farà caldo anche nelle zone interne, valori intorno ai 37-38 gradi. Non cambia nulla nella giornata di sabato, un accenno di cambiamento è atteso invece per domenica, quando le temperature tenderanno a una lieve diminuzione sui settori occidentali, forse anche a causa di qualche rovescio temporalesco. Il vero cambiamento è atteso nella prossima settimana. C'è un passaggio la cui entità va ancora valutata nella giornata del lunedì, e poi un secondo passaggio sul finire della settimana. Nel complesso ci attendiamo un calo termico che non ci porterà temperature basse e la fine dell'estate, ma riporterà il termometro su valori più normali per il periodo di agosto, e quindi insomma sempre temperature estive, ma temperature più normali per la nostra regione.
Dunque incendi, temperature insopportabili, acque del mare che ribollono, città invivibili. Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un bilancio di questa estate proprio dal punto di vista della crisi climatica con il neurobiologo Stefano Mancuso in una lunga intervista che trovate in integrale su controradio.it. Questo è un estratto.
Beh, ci racconta di un riscaldamento globale del pianeta di cui avevamo parlato, diciamo, di cui la scienza parla ormai da grosso modo un secolo in maniera significativa, completamente inascoltata, e oggi vediamo le sue manifestazioni più terribili. Siamo appena all'inizio. Ora io non voglio essere catastrofista, però dobbiamo tener conto che ciò che stiamo vivendo, quello che abbiamo vissuto in questa quest'estate del 2026 non sarà l'ultima estate così, anzi probabilmente, come spesso si viene, si sente dire in questi giorni, questa dovrebbe essere considerata una delle estate più fresche dei prossimi 10-15 anni. Le faccio soltanto un esempio per capire di cosa stiamo parlando. Il riscaldamento globale, lo sappiamo ormai tutti, dipende dai gas climalteranti prodotti dall'uomo. Il primo, il più importante di tutti in quantità, è l'anidride carbonica. Ora, se per un miracolo, diciamo, scende l'arcangelo Gabriele e blocca l'anidride carbonica di tutto il pianeta oggi, beh, per i prossimi 15 anni la temperatura continuerebbe ad aumentare. Questo è qualcosa che dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere, anche perché l'urgenza a questo punto di intervenire non ha più a che fare con la possibilità di limitare il riscaldamento globale. Certamente se continuiamo il riscaldamento può andare oltre ogni limite immaginabile, ma la questione a questo punto è proprio di rendere resistenti i luoghi in cui noi viviamo a questo dramma che abbiamo combinato.
Senta, lei ha paragonato la mancata reazione politica a queste ondate di calore alla rapidità invece con cui il mondo si fermò per il Covid in pochissimi tempi. Sì. Questo ci racconta di una indisponibilità nostra di affrontare questa vicenda.
Ma certo, certamente. Intanto ha perfettamente ragione che la questione del riscaldamento globale è qualcosa che colpisce, per veramente dice molto anche sulla nostra specie, sull'incapacità dell'umanità di ragionare in termini un pochino più lunghi del futuro. Noi non parliamo più, è uscita fuori dalla discussione politica, ma anche dalla discussione, direi, di costume, tranne che per pochi articoli durante l'estate, diciamo, più di cronaca durante, sì, durante l'estate più torride. Ecco, quello che è accaduto è che quello che viene dalla scienza considerato unanimemente come il problema più grave che l'umanità abbia mai avuto nel corso della sua storia, e questo vorrei sottolinearlo, viene considerato, diciamo, alla stregua di un problema di cronaca. E questo è un problema enorme. E le classi politiche sembrano essersi dimenticate, non è che se ne siano dimenticate. La questione da un punto di vista politico è abbastanza irrisolvibile, nel senso che lavorare sul riscaldamento globale richiede avere un obiettivo e un orizzonte lungo nel tempo. Cioè uno comincia oggi ad fare delle cose di cui vedrà i risultati fra 10-15 anni, e non c'è classe politica nel mondo oggi che è disposta a fare qualcosa del genere. L'obiettivo, l'orizzonte delle classi politiche, direi generale, diffuso del pianeta, è quello delle prossime elezioni, e quindi sono sempre dei risultati che devono avvenire in pochi mesi, in un anno, in due anni. Questo è un problema enorme. Enorme. Lei poi citava l'altra questione fondamentale, la questione del Covid. Beh, è vero, se noi pensiamo che per il Covid abbiamo chiuso il pianeta da un giorno all'altro, correttamente, che era quello che dovevamo fare, sia ben chiaro, ma il numero di morti, il numero di vittime che sono direttamente ascrivibili a questo caso, esattamente per esempio in quest'estate o nell'estate scorsa o in due estati fa, è più alto ancora del numero di vittime del Covid durante gli stessi mesi e negli stessi luoghi del pianeta. Ecco, questo è qualcosa che ci fa di nuovo pensare. In Europa, quando faremo i calcoli per bene, io sarei molto sorpreso se non venisse fuori che un'estate di questo tipo, come quella che abbiamo appena vissuto, non ha portato direttamente a perlomeno fra i 100 e i 120 mila morti in Europa. E fra l'altro, quando verranno fatti i calcoli, vedrà che verrà fuori anche che l'Italia è il posto che ha il maggior numero di vittime, perché noi abbiamo una popolazione anziana, fragile, e poi siamo perfettamente nel mezzo del Mediterraneo, che è uno dei luoghi del pianeta, è un hotspot, come si suol dire, che si sta scaldando oltre ogni immaginazione.
Andiamo adesso a Siena, polemiche a Siena per il drappellone del Palio dell'Assunta che si corre domenica. Nell'opera domina la figura della Vergine, posta al centro della composizione a protezione della Rosa d'Oro, prezioso dono che Papa Pio II offrì alla città di Siena, insieme con tutta una serie di rimandi simbolici molto potenti, solo che per molti il volto della Madonna raffigurata sarebbe troppo androgino, lontano dalla tradizione. Interviene anche la diocesi censurando il panno che viene consegnato alla contrada uscita vincitrice dalla carriera. Sentiamo i particolari nel servizio di Domenico Guarino.
Che il drappellone faccia discutere non è una novità, ma certamente quello dipinto per il palio dell'Assunta da Teodoro Assente passerà alla storia quantomeno per essere stato uno dei più chiacchierati. Assente, che appartiene alla celebre scuola di Cluj ed è una delle poche donne della sua generazione ad aver raggiunto un simile riconoscimento per numerosi esperti dell'ortodossia senese, avrebbe passato e di molto il segno dell'ecito, come per l'ex sindaco ed ex vicepresidente del Parlamento europeo Roberto Barzanti, che parla esplicitamente del drappo come di un cumulo di artificiose allusioni o ingenue allegorie scombinate disposte senza alcuna plausibile organicità. Ma è soprattutto il volto della Vergine ad essere nell'occhio del ciclone. Se per Barzanti infatti è sbadato e dipinto come una citazione fotografica fuori scala, per altri il volto della Vergine sarebbe in realtà quello di un uomo. Un'accusa pesante che sa di blasfemia, tanto che lo stesso cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, arcivescovo di Siena, ha dovuto intervenire e, pur non negando l'androginia del volto, ha aggiunto che questa rimane in parte legata alla sensibilità individuale, in parte appunto, al punto che il cardinale medesimo auspica che per il futuro ci sia una maggiore collaborazione ed afferma di averne già parlato con la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio. L'obiettivo, ha sottolineato, è quello che la benedizione del palio non diventi ogni volta occasione di contrapposizione.
Torniamo a Firenze. Se queste modifiche della legge fossero arrivate 3 anni fa, non ci sarebbe stato nessun processo per il crollo e i morti al cantiere Esselunga di Via Mariti a Firenze. Così ai nostri microfoni Monica Stelloni, della segreteria regionale della CGIL con delega alla sicurezza, a proposito della modifica della legge 231 approvata pochi giorni fa in Consiglio dei Ministri. La legge sulla responsabilità delle imprese viene dunque pesantemente depotenziata. Sentiamo Monica Stelloni.
La riforma della legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle imprese, che è stata approvata il 4 agosto dal Consiglio dei Ministri, mentre rivendica la semplificazione degli adempimenti, no? E la semplificazione è sempre la parola magica che viene usata per togliere elementi di garanzia. In realtà svuota uno degli strumenti più efficaci nel contrasto allo sfruttamento del lavoro, agli infortuni e alle irregolarità lungo tutta la filiera degli appalti. La stessa Presidente del Consiglio ha detto che con questo provvedimento mantengono un impegno preso con le imprese in questa nazione. Come dice lei, con un provvedimento a costo zero. Solamente il costo non è zero. Il costo è anche, come abbiamo visto appunto in Via Mariti, la morte di lavoratori che si trovano in una impresa che a questo punto non verrebbe più sanzionata, non verrebbe più condannata. Se noi pensiamo rispetto a cosa accadrebbe se questo sarebbe accaduto, se questa legge fosse stata in vigore nel crollo di Via Mariti, l'inchiesta di Via Mariti sul cedimento strutturale della trave ipotizza delle violazioni su salute e sicurezza, omicidio colposo, lesioni colpose plurime, che rientrano nell'articolo 25 della legge 231. Vorrebbe dire che si ammette che chi sta in cima alla catena può non sapere che dentro quell'appalto ci sono persone che lavorano irregolarmente e senza alcuna tutela dal punto di vista, oltre che contrattuale, anche di salute e sicurezza.
Ancora a Firenze parliamo adesso della vicenda emblematica del complesso residenziale Le Quinte nella zona di via Niccolò da Tolentino. Stiamo parlando di 137 alloggi pensati per offrire case a canone agevolato a famiglie che non possono permettersi gli affitti di mercato. La società proprietaria è fallita e l'immobile è stato messo all'asta. La curatela fallimentare ha però fatto ricorso al TAR contro una delibera del Comune di Firenze che imponeva il vincolo di locazione permanente, cioè l'obbligo di mantenere quegli appartamenti ad affitto calmierato per sempre, chiunque ne diventi proprietario. Ora, se il TAR dovesse dare ragione alla curatela, quel vincolo cadrebbe. Chi comprerà il complesso all'asta potrebbe affittare o vendere gli appartamenti a prezzi di mercato, facendo così sparire 137 case a canone sostenibile in una città, Firenze, dove la crisi abitativa è già molto grave. Sentiamo Fabio Seggiani, segretario del SUNIA della Toscana.
La nostra vertenza verte sul mantenimento del vincolo permanente, ovviamente, quindi è chiaro che l'impugnazione da parte della curatela fallimentare della delibera 2020 del 2023, gennaio 2023, l'amministrazione comunale è una spada di Damocle, diciamo, clamorosa rispetto al mantenimento del vincolo permanente. È chiaro che il comune può essere un soggetto attivo in questa partita, perché il comune comunque dovrà rilasciare un nulla osta per quanto riguarda la partecipazione all'asta, e quindi come si sono poi risolte le aste, la questione dell'esito, e chiaramente questo ci consegna appunto una parte attiva del comune, e che io mi auguro e sono sicuro che il comune abbia ben presente la partita in gioco, e quindi possa azionare tutte le leve possibili per riuscire a determinare il mantenimento del vincolo permanente. Questo è il nostro obiettivo. Noi abbiamo un confronto serrato e continuo con l'assessorato, nello stesso tempo con gli inquilini delle quinte, che sono appunto 161 oggi, sono oltre 500 persone che vivono in quel complesso, che ricordo è figlio di un decreto ministeriale che era 20 ad oggi, che avevamo concordato sostenibile, e che avevano una compartecipazione pubblica nella loro realizzazione era quasi il 50%. Quindi è chiaro che quello è un valore sociale che va assolutamente mantenuto.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature stazionarie. È tutto. Grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Controradio Notizie, estate.